Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere il capitolo 17, da 14 a 21. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui. E da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». Parola del Signore. Appena ritornati presso la folla, sono scesi dal monte. Gesù era salito con tre, gli altri nove erano rimasti giù. Io mi sarei aspettato che avesse detto: appena tornati presso gli altri nove. E invece no, come mai c'è la folla? Di solito la folla si riunisce attorno a Gesù. Si vede che vedendo i discepoli hanno pensato: se ci sono loro c'è anche lui. E invece stavolta non c'era. Comunque la folla si era radunata attorno ai nove. Appena ritornati erano silenziosi. Vi ricordate, hanno ricevuto l'ordine di tacere. Un uomo si avvicinò a Gesù. Un uomo prende coraggio, si stacca dalla folla, si gettò in ginocchio. Come chi? Vi ricordate la donna cananea? Qualche giorno prima, sei giorni prima, la donna cananea che era venuta perché aveva una figlia. Adesso c'è un uomo che ha un figlio. «Signore, abbi pietà di mio figlio». Con quella donna cananea, sirofenicia, Gesù aveva avuto pietà. Perché? Perché ha riconosciuto che aveva fede. Aveva una fede umile, aveva accettato addirittura di essere paragonata ai cagnolini. Vediamo un po' quest'uomo invece. «Abbi pietà di mio figlio, anche quest'uomo, come la donna, lo chiama Signore. Anche la donna cananea lo aveva chiamato Signore. Perché deve aver pietà di suo figlio? È epilettico e soffre molto. La nostra traduzione dice epilettico. Se si volesse tradurre letteralmente, si dovrebbe tradurre lunatico. Hanno reso più facile per noi. Allora, a quei tempi, questa malattia era messa, messa in relazione con la luna. Per questo la chiamavano, dicevano che uno è lunatico. Nel Vangelo di Marco viene detto molto di più e in modo diverso. Marco dice che era posseduto e che lo spirito lo gettava nel fuoco o nell'acqua molto spesso. Qui Matteo invece abbrevia di molto anche questa volta come tante altre volte per dire solo l'essenziale, quello che riguarda Gesù. Qui quest'uomo non presenta il proprio figlio come posseduto, ma semplicemente malato. È epilettico. Soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. È lui che cade, non dà la colpa a chi lo spinge nel fuoco o nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. Nel fuoco e nell'acqua. Queste due parole di sicuro sia a Gesù che ai discepoli hanno fatto venire in mente i due che erano vicino a Gesù sul monte, Mosè ed Elia. Mosè, ricordate, si era trovato davanti all'acqua, al mare da passare. E poi nel deserto mancava l'acqua. Quindi l'acqua che era da una parte vista come un grande pericolo, dall'altra vista come fonte di vita nel deserto. L'acqua da bere per gli uomini e per il bestiame. Il fuoco. Elia sul monte ha invocato il fuoco sul sacrificio e Dio gliel'ha dato per dimostrare che Dio, il Dio di Elia, è il vero Dio. Adesso proprio il fuoco e l'acqua sono la causa della sofferenza di questo figlio. Mio figlio, dice quest'uomo. La risposta di Gesù ci meraviglia un pochino. Invece che dire bravo che sei venuto adesso, o generazione incredula e perversa. Proprio come la gente che stava con Mosè continuavano a mormorare. Generazione incredula. Quando Mosè è sceso dal monte con le tavole della legge, cosa ha trovato? Tutto il popolo, compreso suo fratello Aronne, che danzavano attorno al vitello d'oro. Generazione incredula. non credono più in quel Dio che ha parlato a Mosè. È perversa. Hanno trasformato la fede in idolatria. Danzavano attorno al vitello d'oro. Cosa vuol dire vitello d'oro? Ricchezza dalla quale nasce il potere. Il vitello, traducete torello, e allora capite la forza di questo animale, il potere. L'oro, la ricchezza, il denaro e il potere, che genera potere. Allora, come oggi, che oggi sono i ricchi del mondo che comandano, che hanno potere su tutti. Quando sono scesi dal monte, Mosè con Giosuè, con le tavole di pietra, hanno detto, sì, adesso senti, stanno danzando, questa gente è senza freno. Perché? Chi si fa idolatra, chi adora la ricchezza e il potere, non domina più le passioni, è senza freno. Nascono tutti i vizi, crescono, aumentano, tutti i vizi peggiori dell'uomo, la gente senza freno. Se la fede viene orientata male, e invece che credere in Dio, avanza la creduloneria. Sono cose molto, molto, molto attuali, come sapete. Anche questo. Generazione incredula e perversa. Se dovesse venire Gesù da noi, lo direbbe tutti i giorni, mamma mia. E aggiunge, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Fino a quando? Queste sono le espressioni che ci sono nei profeti e nei salmi. Quasi un desiderio che, sì, di non essere in mezzo a gente del genere. Ma cosa succede? Quando succederà che le cose cambiano? Assomiglia questa esclamazione di Gesù a quell'altra che dice: c'è un battesimo con cui devo essere battezzato e quanto desidero che sia, che si compia, che avvenga. Quasi l'impazienza di Gesù. E lui sa che questa impazienza è quella che sarà esaudita quando lui sarà sulla croce. Quindi anche queste domande lasciano intendere che Gesù ha ancora nel cuore e ha sempre nel cuore questa, il compiersi delle profezie che si compiranno a Gerusalemme sul Calvario. Perché quest'uomo e i discepoli sono generazione incredula e perversa? L'uomo pensava probabilmente che i discepoli avessero dei poteri. E i discepoli? Gesù aveva, era stato Gesù a dire loro più di una volta, andate e scacciate i demoni. Io vi do potere sugli serpenti di scorpioni, vi do potere sugli spiriti immondi. Pensavano di avere dei poteri, di averli. Questo è il problema, che perverte la loro fede. Hanno fede nei poteri che credono di avere, ma Gesù non ha dato dei poteri, ma ha dato l'ordine di usare la loro fede nel mio nome scacciate i demoni. Quindi è di lui, di Gesù, che i demoni hanno paura, non di loro. Quando uno crede di avere i poteri, si allontana dalla fede e la sua fede va a se stesso invece che a Dio. E quando gli uomini pensano che un uomo ha dei poteri, anche allora la sua fede è perversa, cioè girata in modo sbagliato. Portatelo qui da me. Ecco, finalmente Gesù pensa a quel povero ragazzo. Portatelo qui da me. Gesù ha la fede vera. Cos'è la fede vera? È la fede che porta l'uomo a offrirsi a Dio. Lui si offre al Padre. Questa è la fede di Gesù. Nel Vangelo di Marco, quando il ragazzo arriva vicino a Gesù, comincia ad agitarsi e a rotolarsi per terra e a schiumare, vi ricordate? Qui Matteo invece non ci dice nessuna di queste cose secondarie. Ci dice cosa fa Gesù. Gli è stato presentato come malato questo ragazzo e Gesù lo minacciò. Chi è che si minaccia? Non ha minacciato il ragazzo. Difatti il ragazzo è rimasto lì, invece il demonio uscì da lui. Quindi senza dire nulla, Gesù ha capito da dove viene quella malattia. È una malattia, ma ha fondamenti spirituali. E lo spirito va cacciato. Questa malattia, Gesù ha capito che ha una causa spirituale. E quindi se lo spirito se ne va, non può più far niente di male. Il demonio uscì da lui. E il ragazzo fu guarito. Interessante, non dice fu liberato, ma fu guarito. La malattia era malattia, ma aveva una causa. Questo mi fa pensare come tante volte con una benedizione qualcuno guarisce. E mi viene in mente che, quanti anni fa? 46-47 anni fa, mi hanno chiamato le suore dell'ospedale di Lamont a predicare gli esercizi a loro. E dopo, finiti gli esercizi, chiacchierando un po', raccontavano qualcosa delle loro esperienze, non mi ricordo come, se c'era la suora che era stata caposala alla sala operatoria della chirurgia di Lamo, dell'ospedale di Feltre. E allora mi ha raccontato che una volta, durante un'operazione, il chirurgo, il primario, si è rivolto alla suora e dice: ma suora, quest'uomo non si è confessato ieri prima dell'operazione. Questo chirurgo vedeva la differenza durante l'operazione di chi si era confessato e di chi no. Quindi una benedizione, un avvicinarsi, un essere col Signore, dà quella pace, quella serenità, chiamatela rilassamento, che permette al primario di compiere un'operazione più semplice e facile.
Che dovrebbe essere un corpo, invece, se ne accorge.
Era addormentato, certamente. Ma il primario si è accorto, si è lamentato con la suora. Il ragazzo fu guarito. Basta, qui adesso si cambia scena e siamo da soli, i discepoli con Gesù. Non c'è più la folla, non c'è più quell'uomo, quel ragazzo. Possiamo immaginarci tutto quello che vogliamo, San Matteo non ce lo dice, non è necessario. Noi possiamo immaginare lo stupore della folla, possiamo immaginare la riconoscenza di quell'uomo e di quel ragazzo. E anche vedere come succede che esiste anche l'intercessione. È l'uomo che parla con Gesù, non il ragazzo. Il ragazzo è ammalato e soffre, ma che vada a Gesù e suo padre, come per la ragazza cananea, idem. Qui comprendiamo come vale, è necessaria, è possibile l'intercessione, che uno chieda a Gesù qualcosa per un altro. E allora è la fede del padre qui, non del ragazzo, come per la cananea era la fede della madre che ha ottenuto la liberazione della ragazza. Adesso siamo in disparte. I discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte. Attendono che non ci sia più la folla, che significa hanno paura di far brutta figura. Hanno fatto brutta figura, ma insomma adesso chiedono a Gesù: come mai? Tu ci hai dato il potere di scacciare i demoni e noi non ci siamo riusciti. Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? E Gesù cosa dice? Non ci riuscirete mai? È Dio che scaccia i demoni, non voi. Quindi il motivo è chiaro: per la vostra poca fede. È benevolo Gesù, o meglio, parla in modo che non si scoraggino. Poteva dire semplicemente: perché non avete fede. Questa è la verità. Ma Gesù non, poveretti, insomma, lascia loro l'impressione di averne un po'. Comunque la chiama poca. Però dopo spiega che il poco o il tanto non esiste con la fede. La fede o c'è o non c'è. Che cos'è la fede? È il rapporto che ho con Dio e con Gesù. Abbiate fede anche in me. Il rapporto che ho con Gesù. Perché allora è Lui che agisce, non io. Perché Lui agisce in mio favore, per me o anche adoperando la mia presenza. Ma è Lui. E allora non c'è il poco. O hai, o sei con Lui, hai fiducia in Lui o non ce l'hai. Il poco non esiste. E non esiste il molto. In verità io vi dico, ecco, anche adesso Gesù parla in questo modo, che vuol dire che la sua parola è sicura perché è divina. In verità io vi dico, e io, beh, è una delle pochissime volte che Gesù adopera la parola io, solo quando parla così. Parla così tante volte, almeno nel Vangelo di Matteo una cinquantina di volte, forse un po' di più. E dice, io vi dico, questo, quel io cosa vuol dire? Aveva detto Pietro, chi è Gesù? Figlio, tu sei il figlio del Dio vivente. Quindi, in verità, io vi dico, quindi quello che dice è parola di Dio. Non ce n'è un'altra che la possa cancellare o superare. Se avete fede pari a un granello di senape, l'avete visto ancora il granello di senape, quelli di voi che sono stati nel deserto della Palestina l'hanno visto di sicuro. Se la prendete in mano non lo sentite nemmeno tra i polpacci, tanto è piccolo, come quasi come la farina, così piccolo il granello di senape. Quindi se aveste fede pari a un granello di senape, quindi potreste dire pochissimo, pochissimo, ma se c'è, c'è. Se non c'è, non c'è. Direte a questo monte, spostati da qui a lì. Che monte è? Qui è facile capire. Il monte è quello dove Gesù era salito a pregare con i tre, dove Gesù è apparso, dove ha parlato il Padre, dove c'erano Mosè ed Elia. Quello è il monte. Direte a questo monte, il monte della visione, dell'ascolto di Dio, della trasfigurazione. Direte a questo monte, spostati, e si sposterà. Se hai fede, puoi incontrare Dio, puoi vedere la gloria di Dio, puoi sentire la sua parola ovunque. Direte a questo monte, spostati, da qui a lì. Quindi anche se tu poi vai lì, lì trovi ancora il monte dove puoi vedere la luce di Gesù, dove puoi sentire la parola del Padre, dove puoi ascoltare le scritture, dove vedi Gesù solo. Pensa alla fede cosa può fare. La pochissima fede, cioè granello di senape, ma c'è allora la fede, allora puoi vedere e udire. Nulla vi sarà impossibile. E questo l'aveva detto Dio anche a Mosè. C'è forse qua, no, ad Abramo, scusate, ad Abramo, che era tentato di dubitare di Dio. C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? E adesso questa parola la dice Gesù ai discepoli. Nulla vi sarà, a voi non sarà impossibile, perché non perché voi siete diventati chissà che, perché voi avete fede, se avete fede c'è Dio, e a Dio nulla è impossibile. Perché è Lui che agisce quando c'è fede in Lui. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.